Allora, buonasera a tutti, diamo inizio ai lavori del Consiglio Comunale, do la parola al segretario per il rituale appello.
Grazie sindaco, buonasera a tutti. Torchia, presente. Gianlorenzi,
presente.
Vezzosi Giulio, assente. Chini,
presente.
Marzocchini,
presente.
Vignozzi,
presente.
Frese, presente. Masi, presente. Ciattini,
presente.
Vezzosi Silvia,
presente.
Palatresi,
presente.
Cappelli,
presente.
Scipioni, presente. Morini, assente. Sono assenti anche Bianconi e Landi, che hanno fatto pervenire una mail con le motivazioni dell'assenza. Bindi,
presente.
Bene, scrutatori.
Allora, nomino gli scrutatori: Masi, Bindi e Marzocchini.
Masi, Bindi, Marzocchini. Aspetta un attimo.
Allora, Scipioni sono 2, 10 e 11. Vai.
Bene, allora passiamo, non comunicazioni da fare, passiamo al punto 2 all'ordine del giorno, che è il programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, variazione, la seconda variazione al programma. La parola all'assessore Vignozzi.
Buonasera a tutti. La variazione al programma triennale dei lavori pubblici che è in approvazione stasera è sostanzialmente la seguente. Inseriamo appunto nel programma un intervento che è quello di riqualificazione della Biblioteca Leonardiana per un importo di 650.000 euro, perché diciamo la cosa necessaria per poter partecipare al bando del Ministero della Cultura, appunto per intercettare il finanziamento per la ristrutturazione della Biblioteca Leonardiana nonché la riqualificazione della stessa. Ora non mi dilungo sul punto perché è stato trattato ampiamente nel precedente Consiglio Comunale, quindi credo che il Consiglio tutto sia a conoscenza di quanto sto parlando. Facciamo adesso la variazione al programma, appunto ripeto, perché il bando stesso prevedeva l'obbligatorietà che l'intervento fosse inserito all'interno dello strumento di programmazione dell'amministrazione comunale per poter depositare il progetto e la domanda di finanziamento. Non ho sostanzialmente quindi nient'altro da dire, ecco.
Bene, si apre la discussione, chi chiede la parola?
Posso? Signor sì.
Bindi Maria Grazia, prego.
Sì, sì. Allora, per quanto riguarda questa variazione, anch'io non ho niente da aggiungere perché ne abbiamo parlato nel precedente consiglio abbondantemente, quindi niente. Visto che trattiamo sempre questo argomento, invece mi viene a mente un altro programma che abbiamo fatto, un altro nel programma triennale, per quanto riguarda la concessione del campo sportivo dell'area di Petroia, no? Ho letto dalla stampa che c'era interessamento, o se è già concluso, non so, Empoli Calcio per prendere in locazione, tutto in gestione, il complesso, riqualificarlo, eccetera. Ecco, volevo sapere a che punto erano le trattative, se sono concluse, cosa la società ha intenzione di fare, se ne siete già a conoscenza, ecco, queste, visto che parliamo di opere pubbliche.
La parola all'assessore Vignozzi.
Grazie.
Allora, sostanzialmente lo stato dell'arte sull'impianto sportivo di Petroglio è il seguente. Noi uscimmo la primavera scorsa con un bando per la concessione ventennale dell'impianto sportivo di Petroglio. Era una concessione di servizi ventennale che prevedeva un intervento da parte del privato concessionario sull'impianto di circa 1 milione d'euro, poche decine di migliaia d'euro meno. Purtroppo il bando è andato deserto, nessuno ha presentato offerta. Noi quindi ci siamo trovati nella situazione di dover trovare un concessionario temporaneo per la manutenzione ordinaria dell'impianto, perché non avere nessuno che manutiene l'impianto stesso vuol dire condannarlo ad un lento e inesorabile degrado. Abbiamo pertanto pubblicato una manifestazione di interesse per concedere, appunto, scusate il gioco di parole, in concessione l'impianto per 4 mesi, con un'eventuale, mi sembra, possibilità di rinnovo per ulteriori 4 mesi, cercando di capire in questo tempo in che direzione andare per, appunto, attivare, diciamo, una concessione di più ampio respiro. A questa manifestazione di interesse ha risposto solo l'Empoli Football Club, che è diventato per adesso concessionario temporaneo dell'impianto di Petroglio. Io ho sostanzialmente da qualche colloquio informale sostanzialmente avuto con la società, ho avuto la notizia che sono intenzionati, però ad oggi non c'è niente sul tavolo, a presentare una proposta di project financing per la concessione di quell'impianto. Ovviamente non vi nascondo che è una cosa che mi fa, credo si possa dire tranquillamente, alquanto piacere, non solo perché per il soggetto che la presenta, ma questo è relativo, perché la presentazione di un project financing, a mio avviso, potrebbe stimolare anche la concorrenza per quanto riguarda la appetibilità di quell'impianto. Noi siamo in attesa che quanto dichiarato ormai anche alla stampa dall'Empoli Football Club diventi realtà, che ci venga presentato al più presto, mi auguro, questa proposta di project, al che la procedura è quella che prevede il codice degli appalti. Noi siamo tenuti a dichiarare, a valutarlo ed eventualmente a dichiararlo di pubblico interesse. Nel momento in cui dovessimo dichiararlo di pubblico interesse, l'Empoli Football Club diventerebbe promotore, però poi c'è una procedura a evidenza pubblica, c'è una gara vera e propria aperta a qualsiasi soggetto in possesso dei requisiti per, appunto, avere in concessione un impianto di quel tipo. E ovviamente, essendo un project financing, sarà, mi immagino, sostanziale la parte di lavori, di interventi, quindi di investimento che il soggetto privato è chiamato a fare su un impianto di quel tipo. Quindi io sono ottimista, nonché diciamo ansioso di vedere la proposta dell'Empoli. Per adesso però non c'è niente di certo. Ovviamente mi immagino che se si sono sentiti liberi di fare dichiarazione alla stampa, che non sia proprio una diciamo un'idea così passeggera, ma che ci stanno lavorando, che presto avremo qualcosa di concreto di cui parlare, ecco.
Grazie.
Bene. Ci sono altri interventi? Passiamo alle dichiarazioni di voto.
Per il gruppo Scipioni per Vinci voto contrario.
Per il gruppo Democratici per Vinci voto favorevole.
Bene.
Aspetta, l'ha fatta Marzocchini?
Sì, Marzocchini.
Va bene, vai.
Allora, passiamo al voto. Favorevoli?
Quindi 11 la maggioranza.
11. Contrari? No, ho sbagliato, scusate. Scusate. Ripetiamo. Favorevoli?
Quindi 11 nella maggioranza.
Contrari?
2, Bindi e Scipioni.
Astenuti?
0, approvata. C'è l'immediata eseguibilità.
Quindi. Voto o un parellare?
Sì, ma io tanto riconsidero.
Bene. Poi... immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari?
2, 10 pioni.
Astenuti? Nessuno.
Bene. Approvata.
Forse uno di loro ha votato a favore dell'immediata eseguibilità. Ripetiamo, eh? Allora. Vabbè, un errore, si ripete il voto. Immediata eseguibilità, favorevoli?
Quindi 11 la maggioranza.
Contrari?
2.
Astenuti? Nessuno.
Ok, vai.
5-3.
Allora, il punto successivo è il piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliare ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge 112 del 25/6/2008. La parola all'assessore Vignozzi. Vai, prego.
Sì, anche per questo punto all'ordine del giorno vi rubo pochissimo tempo. Abbiamo ricevuto richiesta di trasformazione in piena proprietà di due immobili in via Valpusteria, quelli delle cosiddette, una volta si chiamavano edilizia popolare, case popolari. Sono due immobili appunto in via Valpusteria. Le inseriamo fra l'elenco delle rinunce ai diritti reali, perché noi sostanzialmente ci spogliamo di un diritto, quindi la cosiddetta decadenza del diritto di superficie, e introiteremo da questi contratti per un immobile 6.328,12 e per l'altro 7.732,19. Quindi abbiamo ad oggi sul 2021 5 decadenze.
Bene, si apre la discussione.
Prendo la parola.
Prego, Bindi.
Io invece vorrei sapere a che punto è il progetto HOM, quello che abbiamo parlato nel Consiglio di marzo. Diciamo, ho visto qualcosa sulla stampa anche di quello. Se potete darmi qualche...
La parola all'assessore Chini.
Sì, buonasera. Allora, la notizia riportata sulla stampa evidenziava il fatto che questo progetto al quale ha elaborato dal Comune di Vinci nell'ambito di un progetto un po' più ampio che ha visto coinvolti alcuni comuni dell'Empolese dal Valdelsa e la città metropolitana è stato selezionato ai fini del finanziamento. Quindi adesso c'è da avviare tutto l'iter finalizzato alla realizzazione. So che la prossima settimana io sarò in ferie, ma il sindaco e i nostri tecnici hanno messo già in programma un primo incontro. Comunque la notizia buona è che abbiamo accolto con enorme soddisfazione è la selezione ai fini del finanziamento, perché permette di riqualificare un'area importante di Vinci Capoluogo, abitata da famiglie che dotiamo di servizi, e soprattutto permette anche di dare una prima risposta a chi ha difficoltà nel reperire l'abitazione, che soprattutto in un periodo di profonda crisi economica a causa dell'emergenza sanitaria in essere, ecco, vi posso assicurare che il problema della casa è davvero un problema ad alto tasso di criticità. Senza l'ottenimento del finanziamento va da sé che questo ente non aveva la possibilità di mettere in piedi un progetto di tale portata. Quindi la notizia era appunto l'ottenimento, la selezione che il progetto è stato selezionato ai fini del finanziamento. Poi c'è ancora molto lavoro da fare, questo non lo nasconde nessuno, però ecco, già questa era la buona notizia da rendere partecipe la cittadinanza. Io non ho altro da aggiungere.
Un primo passo importante,
finalmente. Direi di sì, perché davvero permette di realizzare un importante investimento su Vinci Capoluogo, e poi alla fine ne beneficerà tutta la cittadinanza del comune.
Grazie.
Bene, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto.
Gruppo Scipioni per Vinci, voto contrario.
Gruppo Democratici per Vinci, voto favorevole.
Bene. Allora, procediamo al voto. Favorevoli?
Quindi 11 la maggioranza. 11.
Contrari?
2, Bindi e Scipioni.
Astenuti? Nessuno.
Approvata. C'è l'immediata eseguibilità.
Allora, immediata eseguibilità, favorevoli?
Quindi 11, la maggioranza.
Contrari?
2, Bindi e Scipioni.
Astenuti?
Nessuno. Stesso esito.
Punto numero 4. Tariffe tali 2021, modifica e integrazione alla delibera numero 53 del 29/6/2021. La parola all'assessore Frese. Prova?
Ah,
sì, scusa. Conf. A3, next. Ora?
Ora sì. Perfetto. Allora sì, buonasera a tutti. Questo punto è stato trattato nella Commissione Affari Generali e Istituzionali nella giornata di mercoledì e come dissi ai componenti della Commissione, riferisco anche qui in Consiglio Comunale che si tratta di una modifica, di un'integrazione della delibera dell'ultimo Consiglio Comunale, quella del 29 di giugno, dove avevamo approvato appunto le tariffe tari e anche l'impianto delle riduzioni delle esenzioni. Le modifiche riguardano in particolar modo l'entità di uno dei tre requisiti, se vi ricordate, requisiti per poter avere diritto alle riduzioni e alle esenzioni erano e sono ancora tre, e cioè quindi quello di aver fatto perlomeno un conferimento di grigio nel corso dell'anno del 2020, quello di non avere essere incorsi in sanzioni per errato conferimento per abbandono dei rifiuti, e quello di essere in regola con i pagamenti. Allora noi abbiamo specificato che mettersi in regola nei regolamenti si indica al 31 dicembre del 2019, perché come riportato in commissione, visto l'emergenza sanitaria che ci ha coinvolti nel corso del 2020, vogliamo pensare che alcune aziende magari non sono riuscite a pagare la tariffa anche per questi motivi, quindi l'importante sarà essere in regola con i pagamenti al 31 dicembre 2019, e questo anche se qualche attività non fosse in regola può porgere richiesta appunto agli uffici comunali per concordare un rientro nei pagamenti. L'importante appunto è che l'annualità 2019 sia stata saldata. Le integrazioni poi dopo coinvolgono invece l'impianto appunto dell'esenzione e delle riduzioni, sia per quanto riguarda le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Per quanto riguarda le utenze non domestiche, se vi ricordate, avevamo azzerato la quota variabile della tariffa per le attività ricettive, quindi per gli alberghi, bar, mense, ristoranti e tutti gli altri pubblici esercizi, e avevamo invece azzerato completamente sia la quota fissa che la quota variabile per le associazioni, per i circoli ricreativi, per le attività artigianali, in particolar modo dei parrucchieri e degli estetisti, per i cinema, i teatri, le discoteche, le attività ricettive come agriturismi e affittacamere e residence, gli impianti sportivi, le palestre e le agenzie di viaggio. A queste abbiamo aggiunto un'ulteriore categoria, perché i fondi a disposizione ci permettevano di utilizzare ulteriori 15.000 euro, che sono appunto la categoria dei negozi di calzature e abbigliamento, che appunto a cui verrà azzerata la parte variabile. Per quanto invece riguarda le utenze non domestiche, le utenze domestiche, le avevamo adottato, deliberato e approvato la riduzione totale della tariffa per le utenze che avevano un reddito ISEE sotto i 5.000 euro, e avevamo il 30%, invece la riduzione al 30% per le utenze domestiche che avevano un ISEE tra 5.000 euro e 10.000 euro. Ecco, oggi invece andiamo a coprire il restante 70% utilizzando parte dei fondi a noi destinati per il sostegno alimentare, le difficoltà e l'aiuto alle utenze delle famiglie che ci sono state date dal governo. Il nostro importo di nostra competenza è di 61.000 euro, quindi noi coprendo, esentando completamente la soglia ISEE, lo scaglione ISEE tra i 5.001 euro e i 10.000 euro, andiamo a utilizzare 20.000 euro di questi 61. Queste sono le modifiche appunto all'ultima delibera del 29 di giugno che ho presentato anche in commissione. Se ci sono ulteriori domande sono disponibilissimo a integrare la presentazione.
Bene, apriamo la discussione, ci sono interventi? Bindi? No, prego, prego, vai.
No, io ringrazio l'assessore Frese, perché nella seduta del 29 giugno proprio avevo chiesto di inserire altre categorie economiche all'interno dell'esenzione, insomma della parziale esenzione, e proprio parlammo dei negozi di abbigliamento, negozi di calzature, un po' tutti coloro che avevano lavorato meno, poi nel complesso che tutte le persone hanno speso meno in questo periodo di pandemia. Quindi questo veramente grazie, perché è una cosa che ci tenevo che fosse fatta. Poi anche le altre due iniziative, sia per l'esenzione, cioè per le famiglie soprattutto, è importante anche quello, perché le famiglie giustamente con reddito di 10.000 euro non è che puoi anche pagare la quota ridotta del 30%, era sempre un grossissimo peso. E anche il fatto di aver tenuto conto che il fatto che chi ha delle pendenze in corso per la Tari, considerando il 31 dicembre invece che il 2020, che è un anno particolare, e poi soprattutto se uno sottoscrive un piano di rientro e continua a pagarlo regolarmente, può aver diritto a questa esenzione. Quindi diciamo, io sono contenta di questa decisione presa, grazie anche ai fondi, certamente ai fondi che provengono dal Ministero per il sostegno delle famiglie e per le imprese. Il nostro voto continua ad essere d'astensione, come l'altra volta, non è un voto contrario, io dico che avete fatto, diciamo, un buon lavoro, ecco, su questo.
Grazie.
Ci sono altri interventi?
Posso, sindaco?
Prego, Marzettini.
Sì, no, solo per dire, farò anche la dichiarazione di voto come ha fatto la collega consigliera. Intervengo appunto, mi unisco, mi ha diciamo di tolto le parole di bocca, quindi mi unisco al plauso che ha fatto ora la consigliera Bindi sulle scelte che sono state fatte di inserimento di una nuova categoria che appunto era stata discussa nell'ultimo consiglio, quindi negozi d'abbigliamento, ma più che altro anche sull'estensione fino a 10.000 euro, il fatto che i fondi statali, e questo sottolinea anche il fatto che lo Stato veramente ha messo in campo tanti fondi in questo senso, perché altrimenti se no queste manovre nei comuni non sarebbero state possibili. E poi ecco, la scelta in particolare di estendere il non pagamento dell'imposta fino a 10.000 euro di ISEE è sicuramente una cosa importante. Mi spiace che l'opposizione, appunto, avendo fatto una considerazione così favorevole, poi non faccia, diciamo così, l'ultimo scatto e voti poi favorevole in al momento del voto, però insomma questa, diciamo, lasciamola così a termini di battuta, insomma apprezzo anche comunque l'astensione e dichiaro il voto favorevole da parte del gruppo Democratici per Vinci.
Bene, passiamo al voto. Allora, metto ai voti il punto numero 4. Favorevoli?
Quindi 11, la maggioranza.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
2, Bindi, Scipioni. Approvata, c'è l'immediata eseguibilità.
Immediata eseguibilità, favorevoli?
11, maggioranza.
Contrari? Nessuno. Astenuti?
2, Bindi, Scipioni.
Bene. Voto chiuso.
Punto 5 l'ho ritirato.
Allora, punto numero 5 viene ritirato, mi sembra già stato annunciato in commissione. Punto numero 6, costituzione di una holding pubblica pluripartecipata per la gestione delle partecipazioni societarie, conferimento in NewCo della partecipata Enacqua S.p.A., acquisto da parte di NewCo delle partecipazioni di ABAB S.p.A. in Acqua S.p.A., eventuale costituzione di un pegno sulle partecipazione di NewCo a garanzia del debito che sarà assunto da NewCo per finanziare l'acquisizione, sottoscrizione di un patto parasociale tra soci pubblici di Acqua S.p.A. Diciamo un titolo molto, molto articolato. Diamo la parola all'assessore Chini. Prego.
Sì, Allora, con la delibera in esame andiamo ad avviare l'iter procedurale finalizzato all'acquisizione della partecipazione privata in Acque Spa, venendo quindi a definizione compiuta di tutta la procedura ad affermare la ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico. È necessario fare però una breve e sommaria premessa. Innanzitutto Acque Spa è una società per azioni mista, che significa che vede una compartecipazione azionaria di un soggetto pubblico e di un soggetto privato. Il soggetto privato è Acque Blu Arnobasso, che voi nella delibera trovate menzionata con l'acronimo ABAP. Il comune di Vinci è socio indiretto di Acque con una partecipazione di pubblici servizi. Acque gestisce il servizio idrico integrato a seguito di un affidamento di Ato 2 Basso Valdarno. Nell'anno 2019 si è venuta a creare una situazione di stallo nella rinegoziazione del patto parasociale fra socio pubblico e socio privato. Vi è stata pertanto una mancanza di convergenza di intenti tra parte pubblica e parte privata. Pertanto, alla luce di questa situazione, il soggetto pubblico, constatando l'impossibilità di pervenire ad un accordo la parte privata, ha dunque deciso di avvalersi della facoltà riconosciuta, normata e prevista nel patto parasociale di acquisire la compartecipazione privata. Di conseguenza, i soci pubblici hanno dunque condiviso l'intento di costituire una nuova società in cui far confluire le proprie quote di partecipazione in Acque e tramite questa nuova società venire all'acquisizione dell'intera partecipazione privata di ABAP. Si ritiene infatti che la forma societaria sia lo strumento più idoneo a garantire una maggiore unitarietà di azione dei soggetti pubblici, un miglior coordinamento nella gestione. Al fine di permettere sul profilo finanziario questa operazione di acquisizione ai soci, in questa società, scusatemi, torno un attimino indietro, viene denominata NewCo praticamente. Trovate questa nuova società individuata, indicata nella delibera come col termine NewCo. Al fine di permettere sotto il profilo finanziario questa operazione di acquisizione ai soci di NewCo, potrà chiedersi la costituzione di un pegno sulla loro partecipazione nella NewCo stessa, a garanzia di tutte quelle operazioni, di tutte quelle obbligazioni che la nuova società dovrà assumere per sostenere finanziariamente l'operazione di acquisizione. Questo lo trovate indicato nella pagina 3 della delibera, dove si dice anche che questa costituzione del pegno avrà tutte le opportune cautele, in quanto in nessun caso prevederà il passaggio dei diritti amministrativi ed economici in capo al creditore pignoratizio. Quindi è un eventuale pegno, che poi nella delibera viene indicato come pegno NewCo, che interesserà la partecipazione in NewCo delle società che vi confluiranno, ed è finalizzato quindi a facilitare da un punto di vista finanziario l'operazione di acquisizione. Quali sono i benefici di questa acquisizione? Una maggiore unitarietà di azione, un indirizzo strategico di azione nella gestione del servizio idrico e quindi alla fine un miglior perseguimento dell'interesse pubblico. Si fa presente, nella delibera viene esplicitamente indicato, che la scelta di costituire la NewCo risponde a un'esigenza organizzativa, transitoria e funzionale all'operazione di acquisizione, nella prospettiva della futura integrazione di NewCo in Acque. Quindi il Comune di Vinci partecipa alla nuova società, alla NewCo, per il tramite di pubblici servizi, e ciò non comporta, come viene ampiamente descritto e indicato in delibera, alcun onere finanziario diretto a carico dell'ente. Il Consiglio Comunale è chiamato pertanto, alla luce di queste premesse e considerazioni, a pronunciarsi in merito all'avvio di questo procedimento. In merito quindi all'approvazione della costituzione della società da parte della società che è partecipata a Publi Servizi alla nuova società, con totale prevalenza di una partecipazione dei soggetti pubblici su Acque. Quindi, sulla scorta dell'approvazione alla costituzione della nuova società, della NewCo, di conseguenza ammettere anche si dà l'avvio all'approvazione affinché siano, come si può dire, instauratisi tutti quegli atti conseguenti all'approvazione di questa nuova Costituzione, quindi la sottoscrizione da parte di Publi Servizi della quota di capitale sociale, di approvare il successivo conferimento da parte di Publi Servizi in NewCo della propria partecipazione di Acque, di approvare la conclusione dell'acquisizione da parte di NewCo della partecipazione di ABAP in Acque, di approvare lo schema degli allegati che voi avete alla delibera, e quindi una bozza di statuto, una bozza di patto parasociale e una bozza di lettera, perché praticamente dovrà darsi comunicazione formale da parte dei soci pubblici della facoltà di avvalersi del diritto di opzione per l'acquisizione della compartecipazione privata. E di approvare quindi, nell'ambito dell'operazione finanziaria che è necessaria a reperire le risorse ai fini dell'acquisizione, anche la costituzione del pegno. Di dare atto chiaramente che Publi Servizi, attraverso il proprio organo amministrativo, procederà alla fase di negoziazione e sottoscrizione dell'atto costitutivo della nuova società, di far confluire le azioni di Acque e NewCo, di sottoscrivere il patto parasociale e lo statuto e tutti quei documenti che si renderanno necessari a fine di definire compiutamente la procedura di acquisizione. Chiaramente, con la delibera si acconsente anche che vengano apportate eventuali modifiche necessarie per meglio soddisfare e dare compiuta attuazione di tutti gli interessi pubblici sottesi, e si dà atto che ogni spesa inerente alla costituzione e accessoria a questa sarà completamente a carico della NewCo. Praticamente tutto questo iter procedurale, che nasce da una situazione di mancanza di accordo nella rinegoziazione del patto parasociale tra socio privato e socio pubblico in Acque, portato sì che vi sia la volontà espressa dal socio pubblico di esercitare il diritto di acquisire la partecipazione privata. È una procedura abbastanza complessa e molto articolata, e noi chiaramente, in quanto soci in diretto di Acque tramite la partecipata Publi Servizi, diamo quindi mandato a Publi Servizi di attivare questa procedura. Sommariamente la questione è questa, quindi arriviamo chiaramente alla fine della procedura. Abbiamo che la gestione del servizio idrico sarà completamente in mano a soggetti pubblici.
Bene, si apre la discussione. Chi chiede la parola?
Io. No, io dicevo, per quanto riguarda il passaggio di Acque, diciamo, delle società che gestiscono le acque, era previsto, ci fu anche un referendum anni fa, quindi, che insomma, dove si richiedeva infatti di passaggio dal privato al pubblico. Speriamo che questo passaggio dal privato al pubblico non aumenti le tariffe per le persone, che sia insomma a beneficio della cittadinanza. Questo è quello che mi auspico. Per quanto riguarda le domande che feci in commissione, Mila, allora, del pegno, io l'ho riletta attentamente, ho capito di più di quello che avevo capito prima della commissione. Non è facile di apprendimento questo, perché insomma questo pegno poi alla fine, come hai detto ora, diciamo, libera, non è che viene sottoscritto dai singoli soci all'interno di Publi Servizi, ma è NewCo che dà garanzia queste quote, liberando tutti gli altri da qualsiasi vincolo. Questo va bene, insomma, volevo sottolinearlo perché avevo fatto per questo pegno un po' di discussione e quindi niente di più poi da aggiungere su questo. Grazie.
Bene, ci sono altri interventi?
Sì, io sindaco. E mi ricollego a quello che diceva inizialmente la consigliera, perché effettivamente questa delibera che facciamo noi, andiamo a votare noi oggi in consiglio comunale a Vinci, peraltro siamo i primi nell'Empolese Valdelsa a fare questo tipo di passaggio e quindi personalmente sono anche orgoglioso di questo fatto. C'è un microfono acceso, forse la consigliera.
Io?
Sì. Dicevo, sono anche sono io allora.
Prova ora.
È uguale.
Sposta un po' il microfono.
Riprova?
Sì? Ok.
Ora non fischia.
Dicevo che mi rende anche orgoglioso il... no, però...
No, perché allontana c'è la cassa.
Il telefonino, se casomai il telefonino è chi le ha.
Non è perché c'è la cassa.
No, non ce n'è altro microfono acceso. Prego, prova ora.
Pronto? Prova. Sì. Mi sa che parte lo stesso sto fischio a un certo punto, però vediamo, dai. E quindi dicevo, sì, insomma, sono appunto orgoglioso di portare per primi questa delibera, perché fa parte del compimento, cioè, diciamo così, è un primo passo nel compimento di un percorso a cui accennava appunto la consigliera, che è quello che è nato con il referendum cosiddetto sull'acqua pubblica, quindi di un ritorno a una gestione totalmente pubblica di un bene appunto pubblico come l'acqua, scusate il bisticcio, è così. E quindi detto questo,
usare questo.
Prova a cambiare. Prova a parlare a questo della Masi che non della consigliera Masi, funziona e non ci sono.
Io
problemi.
Lo tengo sempre.
E quindi dicevo, è un primo passo, ovviamente, che viene compiuto. In questo è l'operazione, ce l'ha spiegata l'assessore Chini, è molto complessa e lo si vede anche dalla documentazione che è stata prodotta, insomma i passaggi non sono mai facili quando si parla di partecipate, di società che coinvolgono comunque soggetti privati e pubblici a questo livello. Voglio sottolineare il fatto che quando fu creata la società, come, cioè quando fu, diciamo così, creato l'intervento privato all'interno della gestione pubblica delle acque, quindi in acque spa, è stato un intervento anche all'epoca, fu un intervento, diciamo così, ragguardevole come scelta anche politica. Perché? Perché significava fare entrare capitale all'interno della società, fare entrare liquidità. L'ingresso del capitale privato all'epoca ha permesso negli anni successivi di fare che cosa? La società Acquespa di sostenere quello che i singoli comuni non avrebbero potuto sostenere, cioè non solo la manutenzione di tutta la rete idrica, ma l'ampliamento della stessa e la rinnovazione della rete idrica stessa. In questi anni il soggetto privato, e quindi Acque Spa, attraverso l'ingresso del soggetto privato, è riuscita a beneficiare di questo. Siamo arrivati a un punto, la svolta l'ha data il referendum, ed è giusto che le istituzioni di questo comprensorio, in particolare dell'Empolese Valdelsa, si facciano carico di quella scelta. farsi carico di quella scelta vuol dire appunto fare questo tipo di passaggio e farlo tutti insieme. E io quindi auspico che poi i comuni dell'Empolese Valdelsa seguiranno appunto l'esempio di Vinci, quindi andare a approvare questa delibera, farlo tutti insieme, significa mantenere come territorio e quindi comunione dei comuni dell'Empolese Valdelsa ancora un peso importante attraverso la nostra pubblici servizi e le quote che abbiamo, attraverso un peso importante all'interno della società, perché se è vero che pubblici servizi attraverso questa delibera quindi va a acquisire il capitale del soggetto privato, le quote del soggetto privato attraverso questa operazione che è un'operazione finanziaria della società nuova che viene costituita, significa che questo territorio ha volontà, innanzitutto dimostra volontà non solo innanzitutto di dar seguito a quella che è stata la volontà popolare con il referendum, ma alla volontà di voler continuare a contare e il peso all'interno di una SPA lo danno le quote che vengono detenute dal soggetto, dai vari soggetti, a voler continuare a contare all'interno di una società importante come quella che va a essere costituita, che gestirà l'acqua pubblica. Quindi il mio auspicio è che da questo consiglio, primo consiglio comunale di Vinci, poi possano tutti gli altri comuni dell'Empolese Valdelsa appunto nei tempi che sono previsti, che peraltro sono anche piuttosto brevi, approvare la stessa delibera. Grazie.
Bene, ci sono altri interventi?
La dichiarazione di voto, sindaco, brevemente. Sì, ovviamente noi come principio di linea generale preferivamo un'esternalizzazione controllata, perché abbiamo sempre avuto delle perplessità sull'efficienza della gestione pubblica, però l'acqua è un bene fondamentale e comunque c'è il discorso del referendum, in un paese civile il rispetto delle consultazioni popolari deve essere assoluto, quindi daremo un voto di astensione perché ci rendiamo conto che sia un passaggio necessario e dovuto per il rispetto della sovranità popolare.
Bene, grazie. L'ho per fatta la dichiarazione di voto della maggioranza o c'è...
Sì, la dichiarazione di voto è favorevole per il Gruppo Democratici per Vinci.
Bene. Allora, mettiamo ai voti il punto numero 6 all'ordine del giorno. Favorevoli. Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
2. Bindi e Scipioni. Approvata. C'è l'immediata eseguibilità.
Immediata eseguibilità, favorevoli?
Quindi 11 la maggioranza.
Contrari? Nessuno. Astenuti?
2. Bindi e Scipioni. Approvata. Stesso esito. Punto 7.
Allora, passiamo al punto successivo, che è la variazione, punto numero 7, variazione di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio. Tocca a me illustrarla. Allora, come sapete, noi dobbiamo garantire gli equilibri di bilancio, la valutazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio va fatta entro il 31 luglio, se non erro, quindi la scadenza, diciamo, è prossima, e quindi con questa variazione noi prendiamo atto, è entrato Giulio Vezzosi, prendiamo atto del permanere degli equilibri di bilancio, sia di parte corrente sia di parte capitale, e affianchiamo a una variazione di bilancio legata sostanzialmente a maggiori risorse che l'amministrazione ha e che mette sul bilancio di previsione del 2021. Allora, le maggiori risorse derivano da diverse entrate. C'è una maggiore risorsa per 179.000 euro che corrisponde al contributo del MIMBA, del BIBAC, cioè del Ministero dei Beni Culturali, per le mancate entrate del museo. Se poi voi andate a vedere nel dettaglio la variazione di bilancio, noi non solo mettiamo queste 179.000 euro in più, ma ridimensioniamo l'entrata messa in bilancio di previsione di un'entità pari all'entrata, perché siamo più che coscienti che con molta probabilità chiuderemo l'anno con una entrata molto inferiore a quella che era la previsione messa in bilancio. Poi ci sono altri trasferimenti per l'anno 2021 del cosiddetto fondo per le funzioni fondamentali, il cosiddetto fondone, per 50.763 euro. Poi c'è il contributo statale per i centri estivi per 35.967 euro. Poi ci sono i contributi che vanno al ristoro delle imprese esercenti attività di trasporto scolastico per 24.000 euro. Poi c'è un incremento dei contributi statali compensativi di mancate entrate tributarie per 18.000 euro. E poi noi scriviamo in bilancio quello che abbiamo discusso, mi sembra, nel primo o nel secondo punto, cioè il finanziamento di 520.000 euro, o finanziamento quindi ministeriale, per l'intervento sulla Biblioteca Leonardiana. Oltre a queste maggiori entrate, noi applichiamo al bilancio d'esercizio 2021 anche una parte dell'avanzo di amministrazione. Applichiamo una parte dell'avanzo vincolato per 106.000 euro e una parte dell'avanzo libero per 824.000 euro. I 106.000 euro vanno ad finanziare un attimo, 126.000 euro vanno a finanziare maggiori spese per servizi di trasporto, nida, mensa e pulizie e portierato per 94.000 euro, mentre per 8.700 euro vanno a finanziare rimborsi di imposte non dovute. Quindi queste erano risorse che erano vincolate in bilancio per questo tipo di destinazione, cioè per le minori entrate che derivavano dal cosiddetto fondone 2020 e per ristoro per imposte non dovute. Poi con la parte dell'avanzo libero noi andiamo sostanzialmente a finanziare delle spese in conto capitale, in particolare si finanzia per 130.000 euro la parte di finanziamento comunale sull'intervento della biblioteca di cui abbiamo già ampiamente discusso, quell'intervento sarà finanziato una parte con un finanziamento di 520.000 euro, una parte di risorse messe dall'amministrazione comunale, 20.000 euro per incarichi professionali sulla progettazione, 590.000 euro per l'acquisto di un immobile attualmente in affitto destinato all'archivio. Su questo magari avevo già detto qualcosa in commissione, se ci sono domande sono pronto a rispondere, e 30.000 euro vengono utilizzate nel settore 5, vengono messe a disposizione del settore cultura per investimenti su nuove attrezzature per il sistema museale. Mi fermo qui. Si apre la discussione.
sindaco.
Prego Maria Grazia, Bindi.
Per quanto riguarda i 590.000 euro, diciamo, io gli chiesi dei chiarimenti, me l'hai già dati, ora non so se qualcuno ne può parlare, non penso. Ecco. Quindi, mentre per quanto riguarda questa piccola cifra rispetto a tutto, 20.000 euro, gli incarichi professionali sono sempre riferiti alla biblioteca?
Allora, sono incarichi professionali per progettazione sul territorio, ci servono prima di tutto per progettare un piccolo marciapiede da realizzare in località La Stella, e l'altro per integrare una progettazione già in essere sulla Pinetina della Dolcia.
Bene, basta, grazie.
Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto.
Per il gruppo Scipioni per Vinci il nostro voto è contrario.
Bene.
Per i Democratici per Vinci voto è favorevole.
Bene, allora passiamo al voto. Favorevoli? 11.
Quindi 11 la maggioranza.
Contrari?
12. Sì, 12 perché è stato anche, sì, giusto, 12. Perfetto.
Però manca un voto. Sì, ho votato io. Quindi c'è qualcuno che ha votato.
Basta che ripigiano, sono belle votate.
12 è che è arrivato. contrari?
2.
Astenuti?
0.
Voto chiuso.
Per l'immediata eseguibilità.
Immediata eseguibilità, favorevoli?
Quindi 12, la maggioranza.
Contrari?
2. Bindi Scipioni.
Astenuti?
0. Stesso esito.
Voto chiuso. Bene. Passiamo al punto numero 8 all'ordine del giorno. Gruppo Scipioni per Vinci, consigliere Alessandro Scipioni, mozione ad oggetto, mozione Indro Montanelli non si tocca, in difesa di tutti i monumenti. La parola Alessandro Scipioni.
Grazie sindaco, cercherò di essere breve vista l'ora e vista il caldo. Questo atto riprende un atto votato all'unanimità da tutti i consiglieri del Consiglio dell'Unione nei comuni e verrà riproposto in tutti i comuni del circondario. È un atto che in sostanza è ispirato al ventennale della morte di uno dei più grandi giornalisti italiani, che non ha bisogno da me di presentazioni, e che è Indro Montanelli, maestro per molti e personaggio che recentemente ha subito degli attacchi ed anche dei vandalismi nella sua statua di Milano per accuse di razzismo e legate al passato coloniale dell'Italia. Io non nego, questo l'ho sempre detto, che non mi piacque quello che fece Montanelli in Abissinia, non lo condivido. E non l'ho mai capito, sinceramente. Altresì, ricordo le parole di Marco Travaglio, che lo hanno giudicato non un razzista, perché non lo era, fece esattamente il contrario, in realtà sposò una ragazza di colore in maniera probabilmente poco conforme ad ogni costume occidentale, però di fatto non era un comportamento razzista, era un uomo del suo tempo, lo definì Travaglio. In quel tempo l'Italia fu in un certo senso travolta da idee poco sane, che credo tutti quanti sappiano a che cosa hanno portato. idee poco sane che però Montanelli rinnegò. Montanelli fu espulso dal partito fascista, fu espulso anche perché in occasione della guerra di Spagna fu l'unico cronista italiano che ebbe il coraggio di criticare il comportamento di un battaglione della milizia, un battaglione regolare dell'esercito, a danno di truppe repubblicane ormai ritirata. Fu espulso anche dall'albo dei giornalisti. Nonostante gli fosse stato offerto per un'amicizia con il ministro fascista Bottai e Grandi, lui non volle mai rientrare nel partito fascista perché disse chiaramente di non condividerne le idee politiche, ed è per me in tanti aspetti anche un simbolo della riconciliazione, laddove fu il primo a chiedere un'amnistia sugli anni di piombo e a perdonare le persone che lo avevano gambizzato. La mozione ha preso, è stata, credo che qui Marzucchini più di tutti, e anche il sindaco, insomma, in Consiglio dell'Unione abbiamo partecipato all'emendamento, perché è il testo già emendato, questo che io ripresento, e ne leggo solo brevissima parte e conclusiva per rispetto di tutti. Il Consiglio Comunale di Vinci, associandosi a quanto recentemente stabilito dal Consiglio dell'Unione, esprime viva condanna per la brutale uccisione di George Floyd da parte di un poliziotto a Minneapolis, e pieno supporto ad ogni movimento che nel mondo propagandi l'uguaglianza e la fratellanza tra i popoli, confermando a col tempo un incondizionato supporto alle forze dell'ordine che in Italia assicurano la sicurezza ai cittadini, operando in ottemperanza e in nome dei regolamenti e nel pieno rispetto della dignità della vita umana, anche a costo della propria. E il primo è il proprio sconcerto e la ferma condanna nei confronti di coloro che si sono resi responsabili del danneggiamento di numerosi monumenti in tutto il mondo, in ricordo di personaggi fra cui Colombo e Winston Churchill, fondamentali per la costruzione di una società occidentale, incolpati di essere stati a diverso titolo coinvolti in avvenimenti legati al razzismo e allo schiavismo, con un'operazione che dimostra in modo lampante la profonda ignoranza, stupidità e superficialità di queste bande di sciagurati. Esprime viva condanna verso i danneggiamenti subiti dalla statua di Idro Montanelli, sita nei giardini pubblici di Milano, confermando l'altissima stima e considerazione verso la figura del grande scrittore, giornalista, fuscecchiese, vanto di tutto il territorio e del popolo dell'Empolese, conforme ai principi della tolleranza, della fratellanza come cardini della nostra società occidentale e del totale rispetto per la storia, per i suoi protagonisti e per i relativi monumenti che li circondano. Beh, è stata approvata unanimemente, e spero si associa anche il Consiglio Comunale di Vinci, perché la figura di Indro Montanelli è una figura caratterizzante della storia italiana e un orgoglio del territorio. Grazie.
Bene, apriamo la discussione. È una mozione.
Posso?
Prego Francesco Marzucchini.
Provo a spostarlo da fuori da questo raggio d'azione. Posto tutto, sì. Che così magari non fischia, ecco. Sì, questa è una mozione che abbiamo approvato poi all'unanimità dopo una, diciamo così, una approfondita scambio di opinioni in seno al Consiglio dell'Unione dei Comuni. Perché? Perché questo testo era stato presentato dalla Lega in una maniera molto più ideologizzata, e dalla Lega dico il Consiglio dell'Unione, ecco. Testo al quale il Partito Democratico in quel consiglio ha tentato appunto di porre rimedio. Perché? Perché il concetto è giusto, cioè quello che esprimeva ora il collega Scipioni, cioè il fatto che sono due poi concetti, cioè la difesa in generale di quello che è l'immagine, comunque l'arte, comunque le espressioni artistiche che si possano trovare all'interno del nostro territorio, e quindi il danneggiamento tout court di quello che è il patrimonio artistico, in questo caso si trattava di una statua di Indro Montanelli a Milano. In più c'è nello specifico, nel merito, la protezione, diciamo così, la protezione del soggetto verso cui è stato rivolto l'atto vandalico. E su questo, insomma, Indro Montanelli viene da queste terre, in particolare viene da Fouché, che è riconosciuto comunque da tutti come personaggio storico, come non solo personaggio storico, come storico, giornalista di chiara fama, e al di là delle vicissitudini appunto che lo hanno poi riguardato nella sua fase di gioventù, che sono totalmente distanti da quelle che sono le diciamo così, un sentimento di una persona che appartiene a un popolo di sinistra, va bene? Però nonostante questa distanza si riconosce ovviamente la caratura del personaggio. La mozione purtroppo, nonostante l'emendamento, perché poi qualcuno, diciamo così, abbiamo dovuto, è stato frutto di questa concertazione all'interno dell'Unione dei Comuni, e qualcosa abbiamo dovuto concedere, no, all'opposizione affinché si potesse chiudere su questo testo. Ed è una cosa che io qui voglio, insomma, risottolineare, ma al di là del fatto che il testo è votato e sarà votato anche qui all'unanimità, perché il gruppo del Partito Democratico, dei Democratici per Vinci, poi si esprimerà in modo favorevole sul testo, però certe considerazioni comunque vanno a mio avviso vale la pena sottolinearle, sono il discorso sull'iconoclastia, sul discorso sulla storia giusta e storia sbagliata, perché è chiaro, amici dell'opposizione, che il concetto di storia giusta e storia sbagliata non va bene, ma la storia è storia, no? Ok? Punto. Quando si dice che una storia è giusta e sbagliata, gli si dà già una connotazione politica, bene, come riferimento, e su questo sono d'accordo. Il problema è che, vi ripeto, magari non è il problema di questa opposizione qui, che è sempre molto corretta e puntuale, quando propone delle mozioni ragionate e condivisibili. No, il problema è di un'opposizione che invece è diversa nel Consiglio dell'Unione dei Comuni, dove certe presenze fanno sì che le mozioni vengano presentate sempre in maniera, a mio avviso, troppo ideologica. Ecco, e qui il concetto di riferimento, storia giusta, storia sbagliata, fa riferimento ad un'idea per cui ciò che è successo in passato, in questo paese in particolare, insomma, ora ce lo siamo dimenticato, ce lo dobbiamo dimenticare, insomma, è passato. E sono passati 70 anni, sono passati 75 anni, queste sono le cose che ci sentiamo dire da quell'opposizione. Ripeto, voglio sempre distinguere, perché è giusto farlo. Ecco. Su questo non siamo d'accordo, era per questo che anche la parte che riguardava l'iconoclastia era stata chiesta dal Partito Democratico in quella sede di eliminarla, perché insomma l'iconoclastia, cioè la distruzione, qui si fa riferimento, si mette così, si butta un occhio al danneggiamento, sul quale siamo tutti d'accordo. Però quello che nasconde dietro, insomma, basta, non è che bisogna tanto leggere tra le righe, cioè voglio dire, è chiaro, si fa riferimento a certi atteggiamenti che ha la popolazione nei confronti di simboli, bene, che da un certo punto in poi, perché rappresentano, vuoi la dittatura, vuoi l'oppressione, vuoi insomma un qualcosa di negativo, e questo è sempre stato, insomma, è storia del mondo, no? A partire dalla rivoluzione francese in poi, ma anche prima l'hanno fatto, il popolo si ribella e butta giù quelli che sono i simboli. E questo è successo in Russia, è successo in Italia, cioè quando viene meno il dittatore, bene, colui che ha oppresso il popolo si libera anche di quei monumenti che sono, non sono neanche opere d'arte, ma sono puramente orpelli del potente affinché la popolazione sappia che lui c'è, è presente e governa. Quindi insomma è di questo che noi vogliamo parlare e volevamo eliminare, no? Ecco, perché l'iconoclastia in questo senso è una cosa che io approvo totalmente, ma perché fa parte della natura umana, cioè quando un popolo finalmente oppresso dopo tanti anni, dopo tanto tempo, si ribella definitivamente all'oppressore, si libera anche delle immagini che lo rappresentano. Bene? Poi noi artisticamente tuteliamo quello che vediamo e continuiamo a avere all'interno dei nostri, del patrimonio artistico di questo paese. Cioè il simbolo del Littorio è un simbolo che si ritrova in tantissimi monumenti sparsi e non per questo viene staccato, danneggiato, perché fa parte della cultura artistica di questo paese. La ricostruzione, l'Eur, il quartiere Eur a Roma, è un chiaro esempio di architettura cosiddetta fascista, ma l'architettura è nata in quel periodo e che anzi... Dico io, viva Dio che è nato quel tipo di architettura e ci è riconosciuto come esempio di architettura moderna in tutto il mondo. Cioè, quello è il simbolo che va tutelato, quello è la cosa che va tutelata. Ecco, non l'iconoclastia come era intesa qui. Però, l'ho voluto dire perché siamo in una sede istituzionale e mi piace sottolineare certe cose perché comunque certe distanze vanno prese. Poi, vi ripeto, il testo viene approvato perché... Ma perché il merito è giusto, cioè difendere e tutelare l'onore di Indro Montanelli e in generale essere contrari al danneggiamento di quelli che sono i beni artistici di questo paese. Poi, ecco, è chiaro che certi distinguo vanno fatti, però, almeno nella discussione. Quindi, detto questo... Merito al consigliere Scipioni che l'ha presentata qui e ci dice che verrà presentata in tutti gli altri consigli comunali. Immagino che, anzi, a questi punti auspico, visto che è così stato al Consiglio dell'Unione, che è il consiglio che racchiude tutti gli 11 comuni, e che verrà approvata all'unanimità anche negli altri consigli comunali. Grazie.
Bene, prego Alessandro.
Ringrazio il collega Marzocchini, vorrei precisare solo una cosa perché è giusto. Io lo ringrazio di aver apprezzato il lavoro che facciamo come opposizione, come noi spesso apprezziamo quello che fa la maggioranza. Io per questo ho voluto ribadire che su alcune cose non si può essere in dubbio, nel senso, quando Montanelli, e lì, ripeto, secondo me non era razzista, fortemente maschilista, questo sì, definì sua moglie un animalino docile, era il 1982. Fascismo era passato da un po' di tempo, quindi a me quello non è piaciuto. Montanelli per me è un maestro di vita, quella cosa non la capisco, non la capirò mai e non mi piace. Avrebbe secondo me su quel punto potuto ragionare diversamente. Detto questo, però, è ovvio che se Mussolini ha fatto l'Eur, che è uno dei più bei quartieri di Roma, io sono romano, questo non lo giustifica tra tante altre cose. La storia esiste, questo è chiaro. È giusto buttare giù i monumenti della dittatura sul momento, perché io lo capisco. Non vorrei mai che fosse rimosso il mausoleo di Lenin, perché ormai è antistorico. Non possiamo bruciare i libri di Thomas Jefferson, perché probabilmente era un uomo del suo tempo. E le piramidi del Colosseo le hanno fatte gli schiavi, speriamo le abbattano mai. Però detto ciò, la condanna di determinati regimi non può non essere. Però questo mi fa piacere che Montanelli lo abbia fatto in tempi non sospetti e in tempi abbastanza giusti. Poi era un uomo, io non santifico nessuno, sicuramente Montanelli era un uomo, con pregi e anche taluni difetti. Grazie.
Bene, ci sono altri interventi? Sulla mozione ci sono le dichiarazioni di voto, sì, no?
Sì.
Quindi sulle mozioni ci sono anche le dichiarazioni di voto, io le darei per fatte, se poi c'è qualche consigliere che ha da... evidenziare una sua posizione diversa rispetto a quella della maggioranza, può farlo, non c'è nessuno, quindi passiamo al voto. Favorevoli?
Quindi unanimità 14.
mancano due voti, 13, 14. Astenuti? Nessuno. Contrari? Nessuno. Chiudo il voto. Non c'è immediata eseguibilità in quanto è una mozione, quindi abbiamo esaurito i punti all'ordine del giorno. Abbiamo finito il Consiglio Comunale, io auguro a tutti voi buone ferie, ci vedremo sicuramente in questo luogo a settembre, va bene? Buone ferie a tutti, buona serata e a presto.
Grazie. Tenevo di agosto.
No, no.